un'occhiata alle prime pagine in generale che ci accompagneranno questa mattina, molte delle prime pagine sono dedicate al caso di Ilaria Salis, a quello che succederà oggi nella Commissione europea, agli incontri tra Meloni e Orban, e anche al becero dibattito che si è diffuso in Italia su questo caso. Corriere della Sera, La Stampa e Repubblica, tutte e tre titolano su questo, Repubblica in particolare, Salvini l'ungherese, quindi come è suo solito riduce tutto al dibattito interno tra partiti. Salvini l'ungherese, Meloni incontra il premier Magyaro a Bruxelles, ma il leader leghista si smarca, atti gravi, deve essere giudicata lì. Budapest, attacco orchestrato dai media di sinistra, i genitori la visitano in carcere, qui mi chiamano Giovanna d'Arco, così apre questa mattina Repubblica, titoli sempre su Ilaria Salis, appunto, della Stampa e del Corriere, ma non solo. Troviamo lo stesso argomento anche sul, come primo titolo sul Giornale, che titola tutte le accuse alla Salis, perché il Giornale preferisce dare spazio alle carte ungheresi, così le chiama. Budapest, il blitz poteva uccidere, Budapest dice questo, la prognosi che i medici ungheresi hanno dato alle persone aggredite è stata di 7 giorni, vedete un po' voi. Poi mette anche nel sommario il Giornale: la Lega assaltò nostro gazebo, non mette nel sommario il fatto che Ilaria Salis per quel caso del 2017 fu assolta perché il fatto non sussisteva. Andiamo ancora avanti in questa excursus sulle prime pagine dei giornali, sullo stesso argomento anche La Verità. La Verità, ogni volta che pronuncio questo titolo mi viene da ridere, gli anarchici di Cospito tifano Salis, bustiamo dentro un po' tutto, Soccorso Rosso Internazionale, sono anarchici però è rosso, non si capisce bene, i gruppi che inneggiano all'attentatore ora esaltano l'italiana detenuta in Ungheria e accusata di far parte della banda del martello, dall'Europa, noi compresi, agli Stati Uniti, le manette le mettono tutte. Lo scandalo è solo nelle immagini che però ha autorizzato proprio lei. E ripeto, basta appuntarsi sul titolo di questo, sul nome di questo giornale che si chiama appunto La Verità. Sul caso di Ilaria Salis sono questi insomma i giornali che ne fanno la prima notizia, poi ce ne sono anche altri, insomma le troviamo per esempio il Secolo XIX di Genova, Salis ipotesi d'espulsione, il Resto del Carlino, caso Salis, faccia a faccia Meloni Orban, ma diciamo le grandi testate nazionali sono queste. Gli altri argomenti che troviamo sulle prime pagine, sul caso Ilaria Salis troviamo anche il Domani, Salvini semina menzogne su Salis ma a Budapest c'è più ottimismo. Gli altri argomenti, come dicevo, sono altri, per esempio Libero parte dalla sentenza sul caso degli youtuber che facevano quel gioco a cui non metterò aggettivi a Casal Palocco, di guidare per 24 ore in questo gioco si riprendevano per poi facendo una diretta youtuber e hanno travolto un'auto dove in questo incidente morì un bambino di 5 anni. Ieri c'è stata la sentenza, lo youtuber ha preso 4 anni e qualcosa, quindi patente di uccidere, non farà un giorno di galera. Il giovane che a Roma ha travolto un'auto a 120 all'ora ammazzando un bimbo di 5 anni, esplode la polemica, questo Libero che insomma ha un taglio sicuramente sempre manettaro al di là della gravità di questo fatto. fatto. Il Tempo, diciamo il secondo quotidiano romano, l'assedio di Bruxelles, trattori da tutti i paesi arrivano al Parlamento europeo contro le follie dei burocrati, quindi il Tempo si schiera decisamente, la rabbia dei coltivatori, a rischio la sopravvivenza delle nostre campagne, e poi la Parola a Coldiretti, insomma organizzazione notoriamente schierata verso destra, Prandini di Coldiretti, siamo qui per cambiare le regole del gioco. Sullo stesso argomento titola anche il Messaggero, il primo per tiratura quotidiano di Roma, è Unione Europea, mano tesa agli agricoltori. Poi altri argomenti ancora vengono portati dal Fatto Quotidiano, che come quasi sempre spariglia scegliendo un altro titolo, la RAI dei partiti fuori legge in 5 mesi, un virgolettato dall'Associazione delle TV Europee, va che dichiarano la legge italiana va contro il Freedom Act. E oltre a questo andiamo a vedere la prima pagina dell'Unità, è pronta la melonicrazia, repubblica plebiscitaria senza più Parlamento. Ovviamente si parla del progetto del premierato da parte di Meloni. E invece Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, sterzata sul fisco, annunciate nuove regole sulla riscossione, valutato anche il tenore di vita sui social, cioè ci si riferisce a chi scrive, non so, sono stati in vacanza alle Maldive, mi sono comprato una Ferrari. A fine 2023 occupazione a livelli record, ma gli stipendi crescono meno dell'inflazione. Quindi un titolo economico che fa in qualche modo pandan con quello del Sole 24 Ore, che titola oggi il quotidiano di Confindustria: lavoro, occupati record a 23.700.000, ma non spingono crescita e produttività. Quindi l'Avvenire fa focus sugli stipendi, mentre ovviamente il Sole 24 Ore pone la sua attenzione sugli introiti delle aziende. Entrambi lamentano insomma una mancata crescita. Per quanto riguarda le prime pagine, direi che così a volo d'uccello ci possiamo fermare qui, o anzi possiamo chiudere così come abbiamo aperto sul caso Ilaria Salis. Il dubbio, la ruspa di Salvini contro Ilaria Salis, ma il bersaglio è sempre Meloni, il ministro leghista contro la maestra arrestata da Orban, ma Ostellari prova a correggere il tiro. Questa è Radio Onda Rossa e siamo in diretta dal Laurentino 38. Pronto, buongiorno.
Sì, ciao. Buongiorno a chi ci ascolta e grazie per lo spazio che ci state dedicando.
Giorno complicato in quartiere.
Sì, questa mattina insomma ci siamo svegliati con la classica telefonata che avvisa appunto riguardo alla situazione che pensavamo insomma prima o poi si andasse a verificare. Ci siamo svegliati, siamo scesi nel nostro quartiere, abbiamo trovato un paio di blindati della Polizia di Stato, differenti autovetture della Polizia Municipale, differenti agenti in borghese che in questo momento stazionano di fronte ai miei occhi, di fronte alla parte della struttura del Quinto Ponte del Laurentino 38, attualmente occupata, come le ascoltatrici e ascoltatori insomma nei mesi scorsi hanno avuto modo di sapere, da tre nuclei familiari che si trovano a resistere all'interno del cantiere che è stato messo in atto per tentare di portare avanti questo progetto che loro chiamano di riqualificazione del quartiere, ma in realtà questo cantiere è fermo da mesi per differenti motivi. Pochi giorni fa era arrivata una comunicazione di appunto a queste famiglie, ovvero l'ingiunzione sgombero, comunicando che la Polizia Municipale si sarebbe dovuta occupare di questo. Al momento la situazione è la seguente: abbiamo una donna che è stata, diciamo così, con la quale c'è stato un parapiglia con, se non sbaglio, la Polizia Municipale, è stata buttata per terra, ha un ginocchio in questo momento parecchio dolorante e in questo momento non si trova qui. Ci sono invece le altre donne che stanno ancora qua, non sono riusciti per il momento o non hanno provveduto per il momento a sgomberare tutti gli alloggi che al momento rimangono occupati, ma stanno provvedendo diciamo così uno per uno a liberarli. Allo stesso tempo vediamo dei camioncini con delle persone che indossano dei fratini arancioni che si stanno occupando di portare sopra il ponte cartoni e differenti materiali utili a poter fare, diciamo così, un ipotetico trasloco per impacchettare tutto. Giustissimo. E per il momento diciamo che la situazione, non ci sono poliziotti in assistenza mossa, cioè c'è la celere, però non hanno caschi, diciamo sono tra virgolette tranquilli per quanto possano esserlo loro. C'è stato appunto questo momento di parapiglia che in realtà non capiamo come mai ci sia stato, perché qui nessuna persona insomma ha avuto un momento di chissà quale rabbia o sfogo, e ci domandiamo il motivo per cui questa persona sia stata presa, buttata per terra e insomma, da quello che abbiamo capito, malmenata, perché sta con un ginocchio che gli fa male a causa di questa aggressione che ha ricevuto da parte della Polizia Municipale, accompagnata da arresto insomma. E diciamo che questa è la situazione momentanea che stiamo qui. Noi siamo scesi di casa imminentemente per andare a portare supporto e solidarietà alle donne con le quali insomma da mesi lottiamo spalla a spalla, e siamo qui per qualsiasi necessità e devenienza o occorrenza che possa avvenire insomma.
Se hai ancora un minuto, ricordiamo appunto che questa lotta spalla a spalla è la lotta contro un progetto che si dice di riqualificazione, ma noi sappiamo che questa parola spesso fa rima con espulsione e quindi insomma delle persone più fragili dai quartieri.
Sì, sicuramente non stanno riqualificando niente, sappiamo bene che il cantiere è fermo perché i soldi in realtà sono finiti, hanno tentato, come nei giorni scorsi anche avvenuto, di comunicare anche a livello mediatico la situazione del quartiere, perché da un certo punto di vista, essendo fermi i soldi, dovevano trovare anche una scusa è un motivo per cui andare a dire che la situazione era ferma per questo motivo e non per un altro, ovvero la loro motivazione era appunto quella che le persone stavano continuando a resistere all'interno del cantiere e ci sarebbero state nei mesi precedenti, a quanto pare, un paio di aggressioni che sono state denunciate. Questa sarebbe la motivazione. Qui in realtà ci sono solamente macerie, questi progetti non portano mai, da quello che abbiamo visto, riqualificazione, ma sono proprio questi la causa del degrado dei nostri quartieri popolari in cui quotidianamente viviamo e lottiamo. Questi sono dei progetti che noi non, sicuramente non vogliamo né qua né altrove, vogliamo che la gente possa vivere tranquilla nei nostri quartieri senza avere la militarizzazione del quartiere, perché ultimamente purtroppo ci sono state differenti situazioni sia al Quinto Ponte che al Sesto Ponte in cui 40-50 birre sono venuti in cerca insomma delle classiche cose che si vanno a cercare nei quartieri popolari, però ci sono stati 3 giorni consecutivi in cui la pressione e delle guardie e la militarizzazione di Quinto e Sesto Ponte si è fatta sentire parecchio ed è una cosa poi insomma veramente inutile, non porta del bene a niente, a nessuno. Continue perquisizioni corporali, continue ricerche delle persone, hanno rotto parte del cortile del Sesto Ponte, del cortile quindi che si trova di fronte al centro sociale, allo squat, e infatti ieri ci siamo ripresi il cortile, siamo messi a fare i nostri lavori perché le macerie a noi non piacciono, possono essere solamente relative secondo noi ai carceri e ai CPR e noi le loro macerie le aborriamo proprio, per cui ci mettiamo sempre tanto impegno e tanta forza e tanto coraggio nel contrastare tutte queste situazioni e questi episodi, e quello che stiamo facendo questa mattina è la riprova che comunque noi non vogliamo lasciare nessuna persona sola e continueremo insomma a stare vicino. Ora la situazione è che dobbiamo capire alcune persone alle quali occupanti non sono stati assegnati degli alloggi stamattina che fine andranno a fare in realtà, quindi dovremmo un attimo lavorare su questo in questi minuti per andare a fare un po' di pressione e capire qual è la situazione alloggiativa che queste persone potrebbero andare a ricevere eventualmente, se dovessero ricevere una proposta, cosa che
che dovrebbe essere
però,
appunto, se questo fosse un progetto di riqualificazione, abbiamo molti motivi per sapere che non lo è, ma la prima comunicazione dovrebbe essere questa da parte di chi sgombera.
Corretto. Quindi stiamo tentando di capire questo in modo tale che le persone comunque non rimangano sotto casa, anche fuori casa, anche se questo clima di fine gennaio inizio febbraio non è proprio freddissimo, comunque la gente per strada non ci deve stare e di conseguenza insomma siamo qua insieme a capire come poter metterci una toppa momentanea a questa situazione.
Senti, grazie, mi raccomando, teneteci informati, trovate qualcuno per tutta la mattina.
Va benissimo, grazie tante a voi, un grande abbraccio.
Buona giornata. Ciao.
How good
Avete sentito le voci da Laurentino 38, torniamo dai microfoni qua posizionati a San Lorenzo di Radio Onda Rossa e riprendiamo la rassegna stampa e la riprendiamo da andando a vedere la prima pagina della stampa di Torino. Salis, l'Italia chiede l'espulsione, come vi dicevo, insomma il primo titolo è su Ilaria Salis. Meloni tratta con l'Ungheria ma Salvini attacca, una come lei non può fare l'insegnante. Questo è un po' il riassunto. Dalla stampa possiamo vedere insomma il riassunto di quello che è successo, che insomma conosciamo a questo punto piuttosto bene. L'arresto l'11 febbraio 2023 con l'accusa di aver aggredito durante una manifestazione due neonazisti, la lettera al governo del padre per denunciare le condizioni in cui è detenuta la figlia, che non ha ottenuto risposta. Ricordiamo che Ilaria Salis non ha potuto avere contatti con la famiglia per mesi e mesi, 8 credo. Il video shock, cioè l'abbiamo visto tutti e tutte, la prima udienza, Ilaria Salis è stata portata in catene davanti ai giudici. Da questo si apre tutto un caso, diciamo, ne parla Ilario Lombardo, che è il corrispondente da Bruxelles della stampa. Giorgia Meloni ne sapeva pochissimo, quasi nulla, perché il caso Salis, prima di quelle foto di lei in catene, era uno dei tanti italiani finiti impigliati nelle maglie della giustizia all'estero. Questo dice Lombardo, non si sa bene come faccia a saperlo. Nulla avevano fatto sapere alla premier dall'ambasciata in Ungheria, e questo è stato il primo grande problema di una storia esplosa improvvisamente. Così Meloni si è dovuta documentare, lo ha fatto muovendosi anche personalmente all'ultimo e in tutta fretta per capire i fatti e trovare una soluzione. Ora, nel senso, non so chi abbia detto tutto ciò a Lombardo, può darsi che sia andata così, può anche darsi che Meloni sapesse, finché non gli è esploso il caso tra le mani, insomma, abbia pensato che non gliene importava niente, non lo so. Magari invece Lombardo ha dei motivi in più per dire questo. Per capire i fatti e trovare una soluzione nella complessità di un caso che intreccia i rapporti politici con un alleato robusto ma non facile, e il rispetto dei diritti umani in un paese scivolato verso l'autocrazia. In viaggio tra Aosta, l'aeroporto di Torino Caselle e Bruxelles, dove è arrivata ieri sera per il Consiglio europeo straordinario di oggi, e dove in hotel ha subito incontrato il primo ministro ungherese Orban. La premier ha ricostruito con i suoi collaboratori il pressing diplomatico delle ultime ore. Con Orban Meloni si era sentita telefonicamente già il giorno prima. La premier non ha chiamato solo il primo ministro ma anche la presidente dell'Ungheria Novak, che dicono essere la vera grande amica a Budapest. La confidenza che lega le due ha permesso a Meloni di chiedere alla presidente di concedere più riguardo a una donna finita in una detenzione degradante. Le telefonate hanno avuto un effetto immediato. Il procuratore si è recato personalmente a parlare con Salis e non l'ha trovata in buone condizioni, come confermato ieri da Tajani. Le è stato messo a disposizione un interprete italiano e subito dopo le hanno fatto visita un medico e uno psicologo, questo dopo ormai un anno di carcerazione. Il confronto con Orban è stato ugualmente schietto. Le ha spiegato che non c'è stato nessun accanimento e che il trattamento riservato a Salis è lo stesso degli altri prigionieri. Le catene, le manette ai polsi, il guinzaglio? Una procedura standard e dopo tutto, ha tenuto a specificare Orban, è quello che avviene nelle aule di giustizia degli Stati Uniti, dove gli imputati entrano con mani e piedi legati. Non so se Orban pensa che l'Ungheria sia uno degli stati degli Stati Uniti, noi pensavamo che fosse uno degli stati dell'Unione Europea, quell'Unione Europea che si vanta di essere la patria del diritto soprattutto, ma si tiene dentro gente che non ha nessun problema a dire che da loro è normale in galera stare con il guinzaglio e i ceppi ai piedi. Una tesi non del tutto dissimile da quella che i vertici di Fratelli d'Italia, a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa, stanno veicolando da due giorni. Quindi evidentemente per il nostro, per il loro presidente del Senato, per Fratelli d'Italia i ceppi sono quello, ma noi di questo non dubitiamo, insomma, del resto lo affermano, nessuno scandalo, eccetera eccetera. Dopo questa notte i due si rivedranno oggi al tavolo del Consiglio Europeo. Orban è il protagonista della giornata, il leader che con il potere di veto tiene in ostaggio il bilancio pluriennale dell'Unione e 50 miliardi di aiuti per l'Ucraina. Orban si è messo di traverso, non vuole più finanziare miliardi per le armi all'Ucraina. Nel confronto con lui sul caso Salis, Meloni si è concentrata su un punto che era stato già sfiorato durante la telefonata. La strategia a cui da Roma stanno lavorando è puntare a ridurre i tempi del processo per arrivare alla sentenza il prima possibile e ottenere poi, in caso di condanna, un decreto di espulsione che riporti Ilaria in Italia. Meloni ne ha accennata a Orban e a Novak, facendo notare quanto si siano dilatati i tempi, visto che la prossima udienza è fissata a maggio e Ilaria si trova in prigione dal febbraio 2023. L'espulsione è uno dei principali scenari possibili, come ha fatto chiaramente capire ieri Tajani. L'estradizione è impossibile perché non ha ricevuto condanne in Italia, può essere espulsa dall'Ungheria in caso di condanna, oppure se l'autorità giudiziaria ungherese decide di metterle agli arresti domiciliari su richiesta del suo avvocato, dagli arresti domiciliari in Ungheria si può passare agli arresti domiciliari in Italia, ma non si può passare dal carcere in Ungheria ai domiciliari in Italia. Queste sono le parole, il virgolettato attribuito a Tajani. Nel governo hanno visto e rivisto il video, lo ha visto anche Meloni, quello per cui ha accusato Ilaria Salis. L'accusa parla di un'aggressione di 9 manifestanti antifascisti contro un neonazista. Con lei sono coimputati 2 tedeschi e tutti sono considerati membri della cosiddetta banda del martello, perché gruppo d'assalto, eccetera. Qui si sa che insomma, quando ci si riferisce, la prima cosa che si fa è cercare di costruire una banda, sostanzialmente. Questo insomma, storie molto frequenti. Indubbiamente Meloni in questa storia intravede rimandi anche personali. Qua al fatto, insomma, si parla dei fascisti che ne buscano, che ne pigliano, e Meloni che si ricorda. Meloni vorrebbe abbassare la temperatura insomma, per uscire da questa cosa, cioè, e come sta facendo con Chico Forti, detenuto da oltre 20 anni in un carcere negli Stati Uniti e che Meloni considera da sempre innocente. Si sa bene questo e c'entri, perché le condizioni di detenzione non dovrebbero entrarci niente con la presunzione di innocenza o di colpevolezza, ma neanche con la condanna o l'assoluzione. Si tratta di condizioni di carcerazione, ma penso che a questo proprio ci si arrivi poco, ecco, in alcuni ambienti. Comunque è per questo, ora era per spiegare il titolo chiede l'espulsione, che cosa significhi. Su questo c'è un commento di Donatella Stasio, sempre in prima pagina: basta speculazioni sulla pelle di Ilaria Salis. Speculare sulla pelle di Ilaria mina la nostra democrazia, le bugie e i silenzi sono l'ennesimo sintomo della regressione in atto anche nel nostro paese. Donatella Stasio scrive che sostenere che va rispettata l'indipendenza della magistratura ungherese, sebbene l'Europa abbia appena ripetito che in quel paese di istituzioni indipendenti capaci di garantire diritti fondamentali delle minoranze e delle persone vulnerabili non ce ne sono. Ci si dimentica la presunzione di innocenza, ci si dimentica, aggiungo io, che tutti e tutte hanno diritto a una vita dignitosa. Quello che voglio dire, questo aggettivo, non è che questo chi sta in carcere fa eccezione. I feel so powerless and small. Comunque, quello che dice Donatella Stasio in questo lungo articolo che occupa tutta pagina 4 è che questi dibattiti fanno regredire le condizioni del paese in cui viviamo. Sempre intorno a questo argomento, i timori di Mattarella per le nostre carceri di Ugo Magri, celle sovraffollate, l'onda di suicidi, le carceri preoccupano Mattarella, la denuncia del capo del DAP durante l'incontro con il Presidente della Repubblica, già 14 morti dall'inizio dell'anno, sono 14 suicidi dal 1 gennaio, oggi è il 1 febbraio, 63.000 detenuti nelle carceri italiane a fronte di circa 51.000 posti, 117% il tasso di affollamento medio calcolato dall'associazione Antigone nel report 2023. We suffer mornings most of all. We saw you lying in the road. We tried. Ringraziamo chi telefona allo 06 49 17 50 contribuendo in qualche modo alla rassegna, e andiamo avanti sempre sulla prima, dove passando ad altro argomento, la fotonotizia: i social alla sbarra, le famiglie vittime della rete al Senato americano, Zuckerberg chiede scusa. C'è una foto di questo processo, la class action dei genitori di ragazzi e ragazze che hanno subito danni per l'utilizzo dei social. Si vede di spalle Mark Zuckerberg, il padrone di Facebook. Questo insomma è il processo che sta avvenendo negli Stati Uniti, appunto con una class action che è riuscita a portare alla sbarra il colosso di Zuckerberg. Lo troviamo, il racconto è di Gianluca Nicoletti a pagina 19. I giganti dei social finiscono alla sbarra, avete le mani sporche di sangue, le famiglie vittime della rete al Senato degli Stati Uniti, non fate abbastanza per proteggere i bambini, le scuse di Zuckerberg. Andando ancora avanti, troviamo molti articoli oggi sulla prima della Stampa, vediamo insomma i più interessanti. Tra gli israeliani che si rifiutano di andare al fronte, l'odio chiama odio, è il reportage di Francesca Mannocchi che oggi si occupa, c'è cioè un titolo cubitale a pagina 10, dei pacifisti di Israele. Iddo vive a Tel Aviv, si rifiuta di fare il soldato e sta per andare in prigione, fa parte di una piccola minoranza di contrari alla guerra a qualsiasi costo, ci chiamano nazisti e traditori, ma non si può rispondere all'odio con l'odio. Odio. Fra l'altro, insomma, questi numeri sono piccoli anche perché negli ultimi anni c'è stato un grosso sommovimento, diciamo, demografico dentro Israele, nel senso che sono sicuramente qualcosa più di 1 milione gli israeliani che hanno lasciato nell'era Netanyahu quel paese. Come sapete, insomma, sono arrivati altri e altre da altri paesi che spesso, insomma, svolgono il ruolo di coloni andando a occupare sempre maggiori fette del territorio palestinese. Questo insomma sicuramente poi lo andremo a vedere. Poi abbiamo due articoli di commento. Uno è di Elena Lowenthal: se chi uccide un bimbo può evitare la galera. Matteo Di Pietro ha ucciso un bambino di 4 anni, si chiamava Manuel, ed è stato travolto dentro l'auto in cui viaggiava insieme alla mamma e alla sorellina, perché Matteo stava giocando con un mezzo di grossa cilindrata e degli amici. Lo youtuber si divertiva a partecipare a sfide pericolose. Lowenthal commenta questo. Come Viola Ardone commenta le modalità violente con cui si sta portando avanti il processo a Ciro Grillo e tre suoi compari. Se chi accusa di stupro subisce 1400 domande, e comincia con una delle domande schifose che ha fatto la l'avvocata difensora di questi, in cui ovviamente morbosamente si scava nei singoli gesti della violenza sessuale del Branco. Alcune, appunto, le domande sono state tantissime, pare 1400, quesiti che vengono definiti mortificanti e imbarazzanti da Viola Ardone, che poi continua, insomma, in questo articolo che si trova a pagina 17. Viene impaginato questo articolo riportando a cornice 16 domande schifose che non vi leggerò, perché da questi microfoni vogliamo ricordare che i processi per stupro sono sempre processi alle donne che accusano, e questo è un problema veramente enorme, e l'unico modo, insomma, per spezzare questo questa pratica è quella di esserci in solidarietà e vicinanza con le donne che hanno subito violenza. Nell'articolo di Ardone si risale al processo per stupro, il film che venne trasmesso nel 79 dalla RAI, che fu seguito da 3 milioni di telespettatori, che in questo che per anni abbiamo potuto vedere tutti e tutte, poi è stato rimosso da internet su richiesta per il diritto all'oblio di uno dei condannati, ma insomma rimane una pietra miliare della narrazione della violenza maschile contro le donne istituzionale, cioè quella che avviene dentro i tribunali. E dalla prima della Stampa citiamo solo un altro articolo, un taglio altro. Vi ricordiamo che la stampano, scusate il gioco di parole, a Torino: a Scatasuna lo stop di Piantedosi, così Lo Russo legittima i violenti. Ieri, insomma, abbiamo già parlato da questi microfoni, no, del riconoscimento, ma è bene comune, da parte del comune di Torino del centro sociale a Scatasuna. Ieri al Question Time intervenuto Piantedosi, un rosicamento generale, cioè quello che si capiva era veramente il giorno del rosicamento. L'onorevole Montaruli che stava là veramente avvelenata, e Piantedosi che rispondeva, fra l'altro, insomma, continuando a dire: l'edificio è del comune, però il comune non dovrebbe, magari dopo gli diamo una letta. Saying that we'll manage, it's the hottest one on record, and they're saying that that's just the way it is. No, I can taste it coming, I can taste it with my tongue, and my children are so heavy, but I pick them up and run, and I know I'll have to swim soon when the water gets too high. I'll keep holding them above me, I keep holding them and crying. Non sappiamo bene che gli è successo alla musica, ma insomma noi torniamo in voce e andiamo avanti con il Corriere della Sera, il Corrierone Nazionale, l'atto di accusa di Ilaria. Qui invece la parola viene data a lei, nel senso: memoriale dal carcere trattata come una bestia. Questo memoriale l'ha tirato fuori ieri il TG di La 7 in esclusiva. È un memoriale, insomma, che ha qualche mese e che è stato letto letto, appunto, si parla di cimici nel letto, scarafaggi, topi, chiusa in cella per 23 ore e una sola ora d'aria. Ecco il memoriale scritto in prigione da Lera Salis, trattata come una bestia, annota la giovane in carcere, lo sdegno del padre anche dopo gli attacchi di Salvini e della Lega, che hanno accusato Ilaria di essere stata già condannata per l'assalto a un loro gazebo. Falso. La maestra è stata assolta per non aver commesso il fatto. Questo sulla prima del Corriere della Sera di oggi. Troviamo appunto poi la pagina 2 dedicata alle falsità. Salis assalì un nostro gazebo, ma la sentenza smentisce la Lega. Quel giorno a Monza, in un video e negli atti, lei allontanò gli assalitori. Poi invece pagina 3, tutta dedicata al memoriale di Ilaria Salis, a corredo una foto dei ceppi ai piedi con cui è stata presentata in tribunale, nel tribunale ungherese. Poi abbiamo un colloquio con il padre di Ilaria Salis. Frugano nel passato, mia figlia è coraggiosa, per le compagne di cella è una Giovanna d'Arco. E andiamo ancora avanti sulla prima del Corriere e vediamo insomma l'altro argomento del giorno. Sostanzialmente l'Unione Europea sfida l'Ungheria sugli aiuti a Zelensky. L'Europa è Francesca Basso che scrive: l'Europa all'assalto dell'Ungheria. Nel Consiglio Europeo straordinario di questa mattina infatti 27 leader dell'Unione cercheranno di convincere Viktor Orban ad accettare il fondo da 50 miliardi di euro da destinare a sostegno dell'Ucraina. La probabile offerta all'ungherese sarà sì a un dibattito annuale sugli aiuti, ma senza voto. Questo sulla prima. Poi a pagina 6 c'era la speranza di risolvere a livello tecnico le divergenze tra Ungheria e gli altri 26 paesi. C'era la speranza di chiudere il negoziato prima del summit straordinario di oggi. Tutto però dipenderà da come oggi i leader dell'Unione condurranno il negoziato con Orban e da quanto il premier ungherese deciderà di sfidare gli altri capi di Stato e di governo, che ormai hanno finito la pazienza e il livello di irritazione è altissimo, come spiegava ieri una fonte diplomatica. Qua a pagina 6 troviamo anche maxi scambio di prigionieri in 400 a casa. Russia e Ucraina hanno portato a termine un maxi scambio di prigionieri di guerra appena una settimana dopo che Mosca ha denunciato l'abbattimento da parte di un Patriot lanciato dalle forze di Kiev di un cargo militare il 76, con a bordo soldati ucraini destinati a uno scambio. Nonostante la tensione, entrambe le parti hanno fatto annunci simultanei l'ultimo accordo per la liberazione di più di 400 persone catturate negli ultimi due anni di guerra. Torniamo alla Corriere, dove troviamo due articoli di fondo. Il primo di Federico Rampini, e già ci tremano le gambe. I potenti alleati di Putin a Mosca di questi tempi: è più facile comprare una borsa di Gucci o Prada anziché se uova fresca al supermercato, secondo un'amara battuta in circolazione. Putin sta infliggendo ai suoi ceti medio-bassi sofferenze pesanti, oltre alle salme dei caduti che tornano dal fronte. Le uova, per l'appunto, sono rincarate del 60%. Per combattere l'inflazione, la banca centrale ha dovuto alzare i tassi di interesse al 16%. Andiamo poi a proseguire questo editoriale che troviamo a pagina 26 del Corriere di oggi. I ceti abbienti e privilegiati se la cavano. La vita è dura in Russia per la gente comune, ma Putin punta su un giacimento di rancore sciovinista e di paranoia nazionalista, antiche patologie del suo popolo, così si esprime Rampini. Alle elezioni di marzo, che non lasciano dubbi sul vincitore, osserverà con attenzione il livello di partecipazione per capire se il consenso regge. Putin è riuscito in quello che tutti gli autocrati sanno fare, dall'Ayatollah a quello della Nord Corea, Corea ha riconvertito la Russia in un'economia di guerra, spostando risorse umane e materiali verso le industrie belliche. Iran e Corea del Nord insegnano che si può sopravvivere molto a lungo come stati paria specializzati nella guerra e nel terrore. Ce ne sono altri, direi, di paesi che sono specializzati nella guerra e del terrore. Uno, a mio parere, si chiama Israele, per esempio, ma insomma anche gli Stati Uniti. La Cina non si lascia sfuggire nessuna opportunità di sostituire l'Occidente sul mercato russo. L'India partecipa alle nostre sanzioni. Anche la sua economia grossa e energivora compra gas e petrolio russo in abbondanza. L'offensiva di Hamas e poi soprattutto quella degli Houthi nel Mar Rosso hanno avuto come effetto collaterale di sostenere i prezzi mondiali delle energie fossili, un altro vantaggio per Putin. E questi, insomma, secondo Rampini sono gli alleati di Putin. L'altro editoriale di oggi parla del lavoro. Abbiamo visto che è il primo titolo su Il Sole 24 Ore e su Avvenire. Qua Nicola Saldutti scrive: la verità sui numeri del lavoro. Le statistiche dell'occupazione da qualche tempo dicono di un paese nel quale si stanno creando alcune condizioni positive per il lavoro, merito della grande capacità delle imprese italiane di conquistare quote di mercato, di adattarsi all'innovazione e di aumentare l'export. Ma che tutte queste grandi capacità noi le vediamo poco, ne prendiamo una, quella che per anni e anni e anni ha rappresentato l'industria italiana, Fiat. A parte che non esiste più come tale, ma leggevo giusto l'altro giorno, Fiat dal 75 oggi ha ricevuto 220 miliardi di euro dallo Stato italiano e adesso paga le tasse in Olanda. Comunque andiamo avanti. Dei segnali che sono arrivati dalla legge di stabilità sul fronte della riduzione delle imposte sul lavoro, ma soprattutto di un tessuto industriale e di servizi che dimostra, nonostante tutto, una capacità di adattamento fuori dal comune. Questo ci dice Saldutti, insomma, molto preso da elogiare una borghesia imprenditoriale italiana che, insomma, sinceramente ci vuole del coraggio. I numeri dicono che sono stati creati 456.000 posti e che il tasso dei senza lavoro è sceso fino al pre-2008, una crisi nata quando, insomma, c'è stata la crisi finanziaria. Ma può bastare, scrive Saldutti, leggere quel numero come il termometro? Vale la pena di cominciare a entrare in questi dati per scoprire un divario occupazionale tra nord e sud che non scende. E poi un elemento che, quando si parla di lavoro, andrebbe messo in primo piano: il nodo delle competenze. Secondo l'ultimo dato di Excelsior Union Camere, le imprese avevano programmato per l'anno scorso 5 milioni e mezzo di assunzioni, eppure qualcosa ancora non funziona. Quelle effettive non sono neanche il 50% di questa programmazione. Perché? Perché mancano i profili che vengono richiesti dal mercato, dice questo. Secondo me mancano anche gli stipendi, cioè nel senso che la gente viene pagata poco, male, precariamente, e a volte è meglio stare a casa. Comunque è il paradosso del lavoro che non c'è, che c'è ma non si riesce a coprire, eccetera, eccetera. Andiamo ancora avanti sulla prima pagina del Corriere di oggi e oltre, insomma, ai titoli già letti. Troviamo sul fisco le dichiarazioni di Maurizio Leo, viceministro dell'economia, uno di Fratelli d'Italia. Lotta all'evasione anche sui social è come il terrorismo, caccia chi non paga le tasse anche sbirciando i social, perché l'evasione è come il terrorismo, e quando abbiamo 100 miliardi di evasione, allora dobbiamo mettere l'amministrazione finanziaria in condizione di acquisire elementi fondamentali. Comunque vediamo se la fanno davvero questa caccia all'evasione. Ci crediamo il giusto, ma insomma, taglio medio: uccise bimbo in auto, youtuber patteggia, non va in carcere. Poi caso Ciro Grillo, in aula il video dei presunti abusi e la vittima esce. a questa ragazza, oltre ad aver fatto 1400 domande, di cui veramente una messe schifose, io non riesco, non voglio usare un altro aggettivo, poi avrebbe dovuto guardare anche il video che questi quattro hanno fatto durante quella notte di violenza. Alla ragazza che ha denunciato per stupro Ciro Grillo e i suoi amici, che ieri ha lasciato l'aula quando è stato proiettato il video della presunta violenza, in quanto udienze sono state fatte 1400 domande. Così la sua legale Giulia Bongiorno, che ha aggiunto: Silvia è fragile. Vorrei vedere chi potrebbe non esserlo. Poi invece la fotonotizia del Corriere è dedicata a un fatto di cronaca. Ieri nel Sassaritano, mimetica bombe mitra, l'assalto ai portavalori, colpiti tre blindati, fuoco e feriti, caccia al comando. E con questo chiudiamo la prima del Corriere. When I said take me to the moon, I never meant take me alone. I thought if mankind toward the sky, it meant that all of us could go. But I don't want to see the stars if they're just one more piece of land for us to colonize, for us to turn to sand. Cause we're so fucking mean, we're so elitist, we're as fucked as any church. And this bull. E dal Corriere passiamo al Manifesto. I bit the apple cause I loved you. And why would you lie? And then I realized you're just as naive as I am. Oh, you're so traumatized, it makes me wanna cry. You dumb bitch, I loved you, I loved you, I loved you, it's true. I wanted to be you and do what you do. I lived here, I loved here, I bought it, it's true. I'm so embarrassed, I feel abused. Well, I don't wanna eat the rich, I'd have to eat my heroes first. And my tuition's paid by blood, I might deserve your fate or worse. But I don't need your goddamn money, I don't need jack shit from you. So when I speak, you bet your life my words are true. Let me level with you, man, is someone guilty of the game? I took the help, I took the cash, I would have taken your last name. So if any girl on earth should get to make a call about this, it should be me. And as I see it, you're a dick. So fuck your tunnels, fuck your cars, fuck your rockets, fuck your cars again. You promised you'd be Tesla, but you're just another Edison. Cause Tesla broke a patent, all you ever broke were hearts. I can't believe you tore humanity apart with the very same machines that could have been our brand new start. And the worst part is I loved you, I loved you, I loved you, it's true. And sometimes I feel like I still fucking do. I lived here, I loved here, I bought it, it's true. I'm so embarrassed, I feel abused. Il Manifesto oggi titola effettivamente sul tema, diciamo, che a livello europeo in questo momento tiene banco, cioè quello della protesta degli agricoltori. La campagna elettorale titola, ovviamente col gioco di parole sul fatto che si tratta di lavoratori e lavoratrici della campagna. La protesta degli agricoltori rompe sulle elezioni europee. La destra, l'estrema destra, cavalca il malcontento. Il sovranista Lollobrigida, che vi ricordo, insomma, è ministro dell'agricoltura, oltre che essere cognato della Meloni, si barcamena. La Commissione dell'Unione Europea, dopo aver smontato il Green Deal, ora concede una deroga sui terreni a riposo. Oggi manifestazione a Bruxelles. Andiamo a vedere, insomma, come il Manifesto ci racconta tutto questo. Lo fa Anna Maria Merlo a pagina 2. Trattori degli agricoltori belgi, delegazioni da Francia, Germania, Olanda e Italia con Coldiretti, il rinforzo. accoglieranno 27 capi di Stato e di governo a Bruxelles, che si riuniscono appunto per il caso armi all'Ucraina. L'Eliseo ha annunciato un incontro tra Macron e von der Leyen sulla crisi agricola. Ieri il ministro dell'agricoltura francese Fesneau è andato a Bruxelles per gestire le emergenze. La commissione comincia a rivedere alcune regole sulle terre da lasciare a riposo destinate a proteggere la biodiversità, in principio il 4% per ottenere i versamenti PAC, la nuova politica agricola comunitaria, regola sospesa nel 2022 in seguito all'aggressione dell'Ucraina e rimessa in vigore da gennaio. Oggi verrà annunciato un passo indietro, prolungando la deroga fino al gennaio del prossimo anno. La Francia ha inoltre presentato un progetto che prevede di sostituire il 4% a riposo con l'impegno a destinare il 7% del totale a coltivazioni favorevoli alla biodiversità, leguminose o a stagni o siepi, a scelta del coltivatore. La Commissione, che intende confermare a giugno per un altro anno le esenzioni dai dazi e dalle quote per l'import dei prodotti agricoli ucraini, ha dichiarato ieri di essere pronta a introdurre meccanismi di salvaguardia, un freno di emergenza per uova, zucchero e pollame in caso di difficoltà per gli agricoltori dell'Unione, che denunciano una concorrenza sleale. La Polonia preme per inserire anche i cereali. La Francia, dove i trattori della Coordination della Coordination Rural stanno assediando i mercati generali di Rungis, ieri ci sono stati 79 fermi, e dove il maggior sindacato agricolo insieme ai Jeunes Agriculteurs continua a bloccare le autostrade per Parigi, preme per una sospensione dei negoziati di libero scambio con il Mercosur, Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay, che dovrebbero creare un mercato di 800 milioni di abitanti e abbattere i dazi di 4 miliardi. Un accordo carne contro auto a cui tengono molto Germania e Spagna, ma che ormai sembra impossibile approvare prima delle elezioni europee di giugno. Qui capite che insomma è una questione piuttosto complessa, nel senso che da una parte questi agricoltori, per vedere chi sono, insomma basta vedere che la parte italiana è Coldiretti, chiedono di rimuovere norme che servono per la salvaguardia del suolo, quello del set aside, cioè di lasciare a turnazione parti incolte, ricevendo insomma un in cambio dall'Unione Europea dei fondi per poter reggere questa misura. Dall'altra, quello che viene fuori però sono anche, come dire, le conseguenze sugli agricoltori e sugli agricoltori, ma sull'economia in generale, delle pratiche neoliberiste, cioè questi trattati di libero scambio, come è stato, insomma, pertanto si è parlato del NAFTA, che era quello tra diciamo Centro America e Stati Uniti, sostanzialmente aggrediscono in maniera molto pesante le persone, in particolar modo agricoltori, perché si importa, insomma, da dove i prezzi sono più bassi qualunque prodotto, andando poi su un gioco a ribasso rispetto alla qualità. Questa è stata la storia per esempio del grano e di aver importato in dosi massicce grano di bassissima qualità anche in Europa, anche in Italia, quindi fra l'altro, insomma, dando adito a un'alimentazione che vediamo benissimo crea tanti problemi, e il grano di super industrializzato di pessima qualità è una delle cause maggiori, ma dietro a questo ovviamente ci sono gli interessi della grande distribuzione, che insomma non dobbiamo dimenticare. Quindi una questione complessa, perché insomma questi agricoltori qualcosa di importante pongono, altre cose, insomma, non credo che si possano risolvere così come questi dicono. E l'incontro con il ministro Lollobrigida spacca il movimento. Qui si parla di quello che succede in Italia, perché alla fiera agricola a Verona. Lo scontro è tra una parte degli agricoltori e Coldiretti, che gli altri definiscono mercenari. I got some feelings up my sleeve, I got a compass in my arm, I got a needle in my heart, it's gonna tell us where we are. E poi troviamo un articolo di Roberto Maggioni da Melegnano, in provincia di Milano, la sostenibilità insostenibile degli agricoltori lombardi, questo è il titolo. Sono arrivati con la nebbia a Milano, restiamo qui almeno fino a sabato, dicono. Il presidio alle porte di Milano, all'imbocco del casello dell'autostrada di Melegnano, prende forma tra gazebo, pane, salame e formaggi, quindi insomma si parte un po' dal folklore. I presidi lombardi, Melegnano, Brescia, Mantova, Voghera, Caravaggio, sono convocati del neonato movimento Riscatto Agricolo. Il portavoce si chiama Goglio, è un veterano della protesta. 30 anni fa ero a rovesciare il latte in tangenziale a Linate, e anche qui insomma un po' ci ricordiamo chi sono i produttori di latte che protestavano 30 anni fa, quando la Lega di Bossi cresceva. Andiamo ancora avanti, appunto la storica protesta per le quote latte, anche allora contro le politiche dell'Unione Europea, finì con multe salatissime che l'Italia sta ancora pagando. I trattori parcheggiati sulle rotonde all'imbocco del casello autostradale sono 250, dal presidio durante la giornata passano in diverse centinaia tra addetti ai lavori e cittadini curiosi. A metà mattina arriva un'auto, scende un signore che scarica dal baule un po' di casse di arance. Non è un agricoltore, abita in zona. Non fatevi piegare, dice, mentre scarica gli agrumi. Ma piegare da chi, chiediamo? Dai politici di Bruxelles. Il bersaglio, come è noto, è la PAC, politica agricola comune, e le ricadute sull'agricoltura di alcuni punti del Green Deal. Per questi agricoltori la via alla sostenibilità europea penalizza troppo il loro lavoro. In questo presidio ci sono soprattutto piccoli proprietari, terzisti, qualcuno con aziende agricole che fino a 20 anni avevano il doppio dei dipendenti, quindi fino a 20 anni fa. Abbiamo già pagato, non vogliamo sparire, queste le dichiarazioni. Produrre meno ma meglio non potrebbe essere una soluzione utile a tutti, capisco, ma queste regole sono fatte apposta per impoverirci e comprare i nostri prodotti da paesi lontani, migliaia di chilometri, che se ne fregano della transizione ecologica. Forse bisognerebbe appuntarsi qui più che sul fatto di smettere di proteggere il territorio. E c'è anche un articolo di commento su questo che parte in prima pagina ed è di Fabrizio Garbarino. Alle radici della rabbia di un mondo diviso, quello che colpisce partecipando a una qualsiasi delle tante manifestazioni degli agricoltori ma è l'assenza di qualunque bandiera delle tre organizzazioni professionali agricole cosiddette maggiormente rappresentative, e cioè Coldiretti, Confagricoltura e CIA. La rinuncia del mondo agricolo alla delega è il primo segnale visibile del malessere che si è andato accumulando nel corso degli anni e che di tanto in tanto esplode. Rimanendo sulla prima pagina del manifesto, taglio alto, la Lega vuole Ilaria Salis in catene, Salvini attacca la maestra in carcere a Budapest ma sbaglia le accuse. Su questo interviene il manifesto con un'intervista a Vladimiro Zagrebeschi. Doveroso attivare la diplomazia, che Zagrebeschi, tra le altre cose, è giudice della Corte Europea dei Diritti Umani, è stato giudice per un decennio. Il modo di presentare l'imputata e la sua messa in scena per il pubblico, oltre all'umiliazione e all'offesa alla dignità, c'è violazione della presunzione di innocenza. E arriviamo sulla prima del manifesto, finalmente insomma a parlare di quello che succede tra Israele e Palestina, voci di tregua, ma Tel Aviv dove insiste chiudere l'UNRWA, cioè la agenzia per i rifugiati palestinesi. Questo lo andiamo a vedere subito a pagina 8 del manifesto di oggi. L'UNRWA via da Khan Yunis, Bibi va chiusa, appello alle Nazioni Unite, al mondo, restituite i fondi tagliati. Il leader di Hamas vola al Cairo per discutere la tregua. E sul Cairo sicuramente vi ricordiamo di, se non l'avete fatto già, di ascoltare l'approfondimento di ieri che trovate su www.ondarossa.info.
God damn, I fell for you, your flamethrowers, your tunnels and your tech. I studied code because I wanted to do something great like you. And the real tragedy is half of it was true. But we've been fucking mean, we're elitist, we're as flawed as any church. And this faux-rad West Coast dogma has a higher fucking net worth. I bit the apple cause I trusted you. It tastes like Thomas Malthus, your proposal is immodest and insane. And I hope someday Selmers rides her fucking train. I loved you, I loved you, I loved you, it's true. I wanted to be you and do what you do.
Chiara Crociati scrive appunto sul manifesto: stavamo pulendo, abbiamo visto una pila di macerie nel cortile della scuola, siamo rimasti scioccati quando abbiamo scoperto che c'erano decine di corpi sepolti sotto, abbiamo aperto i sacchi neri di plastica, abbiamo visto i corpi già decomposti, erano bendati, avevano mani e piedi legati. Un testimone racconta ad Al Jazeera il ritrovamento di almeno 30 cadaveri nella scuola elementare Khalifa bin Zayed a Beit Lahia nel nord di Gaza. Dei video mostrano le buste con appese targhette con numeri e lettere ebraiche semicoperte da sabbia e macerie, e un gruppo di palestinesi ripulirle dalla sporcizia, aprirle e dire agli altri di che colori sono vestiti, quasi a sperare di poterli identificare. Posso avere alla misericordia di loro, dice un altro uomo. I corpi sono in avanzato stato di decomposizione, sembrerebbero vittime di esecuzione, colpi da distanza ravvicinata. La scuola aveva ospitato migliaia di sfollati fino a inizio dicembre, quando le truppe israeliane l'avevano assediata e colpita, costringendo chi vi aveva trovato rifugio a fuggire a sud. Tassello dell'enorme sfollamento che ha spinto la quasi totalità della popolazione a lasciare le città settentrionali. L'autorità nazionale palestinese ha chiesto un'inchiesta internazionale. La scoperta di questa fossa comune riflette la tragedia che i civili palestinesi stanno vivendo. Le esecuzioni dei prigionieri sono una violazione grave di tutte le leggi internazionali. Israele per ora non commenta la denuncia palestinese. Del resto Israele sta portando avanti un genocidio, questo che è ancora uno di più grave dell'esecuzione di prigionieri. Israele per ora non commenta la denuncia palestinese che segue ad altre accuse di esecuzioni di cui è a disposizione. Ci sono video, foto e testimonianze orali. Giunge mentre a tener banco è ancora l'UNRWA, l'agenzia ONU dedicata ai rifugiati palestinesi. Ieri sera l'agenzia israeliana INET riportava l'appello di Netanyahu a diplomatici in visita a Gerusalemme: l'UNRWA va cancellata, dobbiamo rimpiazzarla con altre agenzie ONU. E dietro a questo ci stanno tante cose, ma sicuramente c'è l'idea sostanzialmente di non riconoscere più come rifugiato o rifugiata chi lo è, perché appunto l'UNRWA è, come dire, la prova diretta perenne del fatto che il popolo palestinese è stato derubato della sua terra, deportato e si continua a rubare terra, tanto che ci sono appunto milioni di rifugiati e rifugiate che l'UNRWA segue. E Netanyahu non per niente vuol cancellare questa agenzia, sempre con la complicità dei governi europei e nordamericani. L'appello arrivava mentre lo staff di UNRWA lasciava Khan Yunis costretto dai bombardamenti incessanti. Poche ore prima, in una lettera, le agenzie ONU facevano appello ai paesi occidentali che hanno tagliato i finanziamenti all'UNRWA dopo le accuse di partecipazione agli attacchi del 7 ottobre mosse da Israele a 12 dei suoi 30.000 dipendenti nella striscia. 12 su 30.000. L'accusa da parte di Israele, che sta bombardando la Palestina, è sufficiente per far dire dire al nostro governo e a altri: basta, non finanziamo più l'agenzia ONU. Ogni impiegato dell'ONU coinvolto in atti di terrorismo sarà chiamato a rispondere, hanno scritto i direttori di molte agenzie ONU. Tuttavia, non dobbiamo impedire a un'intera organizzazione di adempiere al suo mandato, una posizione che coincide con quella di Borrell. E poi, insomma, si va avanti nel dare le varie posizioni espresse su questo argomento. C'è poi un reportage dal campo profughi di Buri al-Shamali, l'aria gelida di Tiro, rifugiati palestinesi senza un futuro. E qua si sta parlando ovviamente di un campo di rifugiati palestinesi in Libano. E poi troviamo sempre sulla prima pagina del manifesto il commento di Luigi Daniele: la meta punizione dell'Occidente calpesta il diritto. Gaza continua a essere un campo di morte, distese di macerie e corpi si estendono nei luoghi in cui sorgevano le già immiserite città dell'enclave sotto assedio. 10.000 bambini uccisi in 3 mesi, 7.000 donne, 65.000 feriti, moltissimi nei primi anni di vita, 2 milioni di persone in lotta quotidiana per la sopravvivenza, con un sistema sanitario quasi interamente distrutto da 600 attacchi a strutture mediche protette, questo secondo l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Andando poi avanti nella lettura di questo articolo di fondo, la popolazione avanza verso un patibolo collettivo di fame, sete, epidemie. Ciascuno di questi fattori è una grave crisi umanitaria, ma il loro effetto cumulativo è letale. L'ecatombe, dicono esperti di salute pubblica di prestigio mondiale, hanno denunciato che un quarto della popolazione di Gaza potrebbe morire entro un anno, in gran parte per cause sanitarie prevedibili e per il collasso del sistema sanitario. E questa, al di là delle posizioni sul conflitto, l'intollerabile realtà rispetto alla quale, con una sorprendente maggioranza di 15 giudici a 2, la Corte Internazionale di Giustizia ha avvertito l'esecutivo israeliano di essere sotto osservazione per genocidio. Il parametro giuridico sulla base del quale il verdetto è stato emesso non è questione di opinioni. La Corte ritiene plausibile che il diritto del popolo palestinese ad essere protetto da un genocidio sia a rischio. La Corte ha ordinato al governo, tutto questo insomma lo sappiamo, delle misure vincolanti. La sconcertante risposta occidentale è simultanea: sospensione dei finanziamenti all'unica agenzia ONU, l'UNRWA, con capacità logistica di dare effettività a quest'ordine giuridico di assicurare gli aiuti. La motivazione è surreale, cioè 13 persone impiegate dall'organizzazione avrebbero, a detta dell'esecutivo israeliano, partecipato ai crimini del 7 ottobre. 13 persone su un organico di 30.000, lo 0,04%, già licenziate e oggetto di inchiesta interna. Da un lato le misure cautelari della Corte per prevenire un genocidio, dall'altra le contromisure mortali dell'Occidente affinché le prime siano neutralizzate. Una meta punizione collettiva: non solo tutta la popolazione civile di Gaza, ma anche la sua principale organizzazione, che può assicurarne la sopravvivenza verso le fosse comuni della nostra dignità di stati e della cultura giuridica dello Stato di diritto. Questo insomma sulla prima del manifesto di oggi. Taglio basso: Schlein contro Conte, esigo rispetto, pare che i due siano a ferri corti. E poi Zelensky, scontro finale con il generale in capo. Da mesi cova lo scontro tra Zelensky e il comandante in capo delle forze armate, che si chiama Zaluni, favorito nella successione alla presidenza per i suoi buoni rapporti con gli alleati. Il leader ucraino avrebbe costretto il generale, considerato eroe di guerra, a firmare una lettera di dimissioni. Oltre a questo, sulla prima troviamo un articolo di Eric Gobetti: arriva il museo della propaganda. Non si parla del museo che dovrebbe essere aperto del ricordo delle foibe, ne parleremo direttamente con Gobetti alla fine della rassegna stampa.
Yesterday I heard you say your lust for life has gone away.
Il giovedì esce anche L'Extraterrestre, il settimanale ecologista legato al Manifesto. Oggi titola Bob Settete, nonostante il no del CIO rispunta all'improvviso la pista da Bob di Cortina. L'impianto costerà 128 milioni, cementificherà un'area boschiva e potrebbe non servire per i giochi. Protestano gli ambientalisti e le realtà mobilitate contro lo sfruttamento della montagna. Anche il turismo sugli sci è insostenibile. Tutte le piste, 5.700 chilometri, attivate con la neve artificiale. Il 90% è prodotta dai cannoni. Una pratica costosa e energivora. A questo L'Extraterrestre dedica due pagine. Appunto lo ritroviamo poi all'interno. Non ci pare nelle pagine segnalate in prima. Sì, e sono a pagina 4 e 5. Cortina, l'affair Bob torna in pista, la tormentata vicenda della nuova pista da Bob, Skeleton e Slittino di Cortina da un pezzo non vede la fine, nonostante due bandi di gara andati deserti e la dichiarazione lo scorso dicembre del presidente del CONI Malagò, secondo il quale, dati i tempi, si rendeva necessario ricorrere a una struttura già esistente all'estero. Incredibilmente un ultimo bando di gara è stato fatto uscire il penultimo giorno dell'anno e il 18 gennaio ha risposto un'unica azienda appaltatrice, ma chissà. Guardate, la Parmense Pizzarotti, con un progetto rimodulato che riduce drasticamente e in maniera preoccupante i tempi di costruzione e collaudo. A rendere ancora più surreale sta il fatto che, mentre la Fondazione Milano Cortina si augura in un comunicato che la Simico, Società Infrastrutture Milano Cortina, sottoscriva il contratto con l'azienda appaltatrice, molto probabilmente il Comitato Olimpio Internazionale, che in più di un'occasione ha espresso parere negativo sulle realizzazioni di un nuovo impianto, non concederà la proroga all'omologazione e alla realizzazione di test di sicurezza, ovvero lo sforamento dei tempi di realizzazione. Sto a significare che la pista, anche se ultimata, non verrà utilizzata per Milano Cortina. Ambiente massacrato da denaro pubblico dato a privati. E poi c'è un interessante approfondimento, fiocchi a cannonate ma è tutta neve finta, sull'insostenibilità della, appunto, neve sparata dai cannoni. Si parla poi sempre sulla prima di Extraterrestre, la svolta di clima, la svolta necessaria nel sistema alimentare. Si parla, si fa un excursus storico per arrivare a Helsinki, Finlandia. Per decisione del comitato comunale, dal 21 non si serve più carne nei ricevimenti ufficiali. Si parla quindi dell'abbandono della carne, della necessità dell'abbandono della carne per motivi ambientali e quindi contro il cambio climatico. Poi si segnala sempre sulla prima il Vado Ligure si ribella all'arrivo del rigassificatore, ne parla a pagina 6 Luca Manes dopo, appunto, Piombino, dopo quello che abbiamo visto a Falconara. Qua vediamo Vado Ligure, la protesta che coinvolge anche altri comuni costieri. A metà gennaio altri comuni costieri, scusate, della costa, appunto, Ligure, la protesta contro il proposto spostamento del rigassificatore di Snam da Piombino a Vado Ligure farà tappa anche al Festival di Sanremo. I comitati dell'area savonese, che sarà impattata dall'arrivo della mega nave gasiera Golar Tundra, hanno infatti già fatto sapere che prenderanno parte all'evento pop dell'anno. a metà gennaio una petizione da inviare al Parlamento europeo contro il trasloco del rigassificatore ha fatto oltre 8.000 firme. La petizione è stata lanciata dal giurista ambientale Grondacci su richiesta dei due europarlamentari. Il documento indirizzato alla Commissione per le petizioni è composto da 30 pagine, ha come obiettivo di porre all'attenzione della Commissione la procedura in corso per il rilascio delle autorizzazioni unica alla unità rigassificatrice galleggiante davanti alla costa di Vado e ipotizza numerose violazioni della norma comunitaria nell'iter, ma anche delle modalità istruttorie con le quali il suddetto procedimento è stato ad oggi impostato. E poi si racconta maggiormente della protesta che va avanti appunto a Vado Ligure.
One thing that I ask of you, let me be the one you back that ass into. From Malibu to Paris, boo, head a bitch, but she ain't as bad as you. So hit me up when you're passing through, I'll give you something big enough to tear your ass into. Swag on the mirror when you dress casual, I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not dare what I pull the far side. Let you pass me by, nothing like the last guy. He's too square for you, you don't smack that ass and pull a hair like that.
I'm not the only one.
Get down.
I'm not the only one.
Get up. Do it like it
I'm
hurts.
I'm not the only one.
Like it hurts.
I'm not the only one.
What? You don't like work?
E passiamo alla prima pagina del quotidiano di proprietà di Caltagirone, Il Messaggero. Unione Europea, mano tesa agli agricoltori, la protesta dei trattori arriva a Bruxelles, la Commissione apre sui limiti alle coltivazioni, Lollobrigida e Salvini, siamo con i dimostranti. Bene, e spunta l'ipotesi di nuovi sconti IRPEF. Oltre a questo, sulla prima del Messaggero non troviamo granché. In taglio medio, Salis, la linea dura dell'Ungheria, arresti legittimi. Si parla poi di uno stupro di una bambina avvenuto per anni da parte dello zio a Perugia, e si parla dell'occupazione. Occupati è record, sono 24 milioni, cala anche la disoccupazione, premierato sì al governo di scorta, l'instabilità è costata 630 miliardi, si va verso il via libera al testo emendato, e vabbè qui se ne parlerà per anni credo. E poi la fotonotizia parla di Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne che viene ritratto nella foto, uccise Manuel per un video libero. Questo è quanto leggiamo insomma al centro pagina. Andando poi insomma a vedere dentro questo giornale troviamo appunto molto spazio la questione agricoltori, e poi l'Unione Europea apre alle richieste, Bruxelles estende al 24 la moratoria sull'obbligo di tenere a riposo il 4% dei campi, leggiamo qua. Andando ancora avanti appunto nelle pagine di questo giornale troviamo anche due pagine dedicate a Salis anche qua si parla con il padre, l'abbraccio con i genitori, adesso sto un po' meglio, a salutare Ilaria anche il compagno. Questo insomma nelle prime pagine. Rispetto a Gaza il titolo lo troviamo a pagina 8, a Gaza 19.000 orfani, capi di Hamas in Egitto, 6 settimane di tregua. Ma rispetto alla contrattazione, andiamo a quello che almeno i giornali ci passano rispetto alla contrattazione di una tregua, per quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, andiamo appunto leggerla, insomma non ci sembra del caso di leggerla sul Messaggero. Ci proviamo dalla stampa. Tregua negoziati a oltranza, ora gli Stati Uniti valutano se riconoscere la Palestina, ne parla Semprini che è inviato a New York. Si procede a piccoli passi costanti verso l'intesa per una roadmap relativa al congelamento delle attività belliche a Gaza, prolungato nella misura necessaria a procedere alla liberazione del maggior numero di ostaggi. Come contropartita ci sarà la liberazione di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, sulla cui identificazione tuttavia pesa un procedimento complessivo che coinvolge le diverse fazioni palestinesi e non solo Hamas. La proposta prevede 6 settimane di cessate il fuoco con il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Questo è riferito dal Washington Post, descrivendo le linee guida dell'ipotesi di intesa tra Israele e Hamas, mediata da Stati Uniti, Qatar e Egitto. In contropartita è previsto il rilascio di detenuti palestinesi nel rapporto di 3 per ogni ostaggio israeliano. Secondo il quotidiano, la proposta prevede anche un riposizionamento non permanente dell'esercito dello Stato ebraico lontano dalle aree densamente popolate della striscia e l'aumento degli aiuti umanitari all'enclave palestinese. La bozza include altre addizionali pause di 6 settimane durante quali Israele riavrebbe indietro i corpi degli ostaggi uccisi da Hamas o morti durante i bombardamenti. Di questo hanno discusso ieri al Cairo una delegazione della formazione islamista e l'intelligenza egiziana in concomitanza dell'incontro tra il ministro degli esteri Shukri e l'ambasciatore inviato speciale di Washington per la questione umanitaria in Medio Oriente. Il colloquio ha riguardato l'individuazione di iniziative internazionali necessarie a sostenere la costante fornitura di aiuti a Gaza, nonché la necessità della piena attuazione delle risoluzioni approvate in materia dal Consiglio di Sicurezza dell'Assemblea delle Nazioni Unite. E arriviamo in conclusione di rassegna stampa andandovi a leggere invece 2 notizie che riguardano l'Italia dal manifesto. E questo innanzitutto partiamo da un articolo di Andrea Capocci sugli adolescenti transgender, posizioni ideologiche. Dopo il polverone, 12 società scientifiche difendono le strutture che somministrano la terapia contro la disforia di genere. Il senatore Gasparri di Forza Italia, stiamo parlando di Gasparri, ce l'avete presente quanto Gasparri possa dire cose sensate in merito, al di là del fatto che insomma io penso che abbia fatto semplicemente da megafono a quelle organizzazioni che possiamo che definire no gender, che stanno nell'ambito dell'integralismo cattolico e il neofascismo. Il senatore Gasparri di Forza Italia aveva sollevato il polverone alla vigilia di Natale con un'interrogazione parlamentare in cui aveva chiesto un'ispezione del Ministero della Salute all'ospedale Careggi di Firenze, che il maggior ospedale pubblico del capoluogo toscano. È una delle strutture in cui viene somministrata la terapia che blocca la pubertà negli adolescenti, per quanto ne so io è l'unica in Italia, affetti da disforia di genere, cioè il disallineamento tra identità di genere e sesso assegnato alla nascita. Secondo Gasparri, la triptorelina, sempre secondo Gasparri, il farmaco che riduce la produzione di testosterone, verrebbe prescritto dopo valutazioni particolarmente superficiali a bambini di 11 anni senza alcuna assistenza psicoterapeuta e psichiatrica, di cui la richiesta di non dispensare più il farmaco. La sortita del senatore, assecondata dal Ministero della Salute presieduto da Orazio Schillaci, aveva messo in allarme le famiglie degli adolescenti in cura, temendo di perdere l'accesso alle terapie per i propri figli. Anche loro avevano scritto un opposto appello al ministro, senza avere nessuna risposta, ovviamente che questi rispondano solo agli amici loro. Alle accuse del senatore risponde ora una lettera aperta firmata da 12 società scientifiche che riuniscono le varie specialità di medici, pediatri, endocrinologi, neuropsichiatri, andrologi e medici della sessualità coinvolti nella questione. La triptorelina, un bloccante transitorio e reversibile della pubertà, è un farmaco salvavita nei giovanissimi transgender e gender diverse che non hanno cioè iniziato la transizione, si legge nella lettera. Viene somministrato solo dopo una valutazione che coinvolge un'equipe di professionisti e il suo scopo è dare ai giovani sofferenti e alle famiglie di fare scelte ponderate e mature, impedendo stigma sociale, autolesionismi e suicidi. Purtroppo, spiegano i medici, a molte sfugge la natura assolutamente transitoria e largamente reversibile del trattamento. Come ogni farmaco, comporta degli effetti collaterali, ma vi si ricorre anche per ridurre i rischi peggiori. A causa dello stigma sociale, istituzionale e del disagio fisico, si legge nella lettera, le persone adolescenti transgender e gender diverse sono una popolazione più vulnerabile dal punto di vista psicologico, con un rischio più elevato, scientificamente ben documentato, di sviluppare ansia, depressione, abbandono scolastico, isolamento sociale, mancata relazione tra pari, sino ad arrivare all'autolesionismo e suicidio. Con queste ragioni, già dal 98 l'Associazione Mondiale per la Salute delle Persone Transgender ha inserito la triptorelina nelle sue linee guida adottate anche dalla Endocrine Society e dalle società scientifiche italiane firmatarie della lettera. Il Comitato Nazionale di Bioetica, invocato così come si invoca Dio da Gasparri, ha già esaminato il caso nel 2018 dando parere favorevole. Il parere è stato recepito l'anno dopo nel protocollo della somministrazione deciso dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che prevede il coinvolgimento della famiglia del giovane come parte attiva del processo decisionale. I medici auspicano ora che sul tema si avvii un dibattito basato sulle evidenze scientifiche, come quelle che citano a sostegno al trattamento ormonale, quindi non con Gasparri. Ecco. Ad esempio, un'indagine statistica realizzata negli Stati Uniti dal Centro Nazionale per la Parità dei Diritti delle Persone Transgender nel 2015 sulla salute della popolazione trans, in cui il 40% dei 27.000 partecipanti affermò di aver tentato il suicidio. E sulla stessa pagina, anche se l'argomento è del tutto diverso, parliamo sempre di ragazzi e ragazze, parliamo di Roma, del liceo Virgilio Occupato, al via il grande processo collettivo agli studenti, scrive Luciana Cimino. Oggi alle 14 nell'aula magna dello storico liceo Virgilio di Roma cominceranno a sfilare per essere interrogati dal consiglio disciplinare i 286 studenti e studentesse che la dirigenza dell'istituto ha individuato come responsabili dell'occupazione dello scorso dicembre. Io, come non riescano a percepire il ridicolo questi dirigenti e queste dirigenti, non si sa. Di questi, 239 sono minorenni e saranno accompagnati dai genitori. Comincia quindi il grande processo collettivo agli occupanti, centinaia di consigli disciplinari per gruppetti di due o tre studenti, una manciata di minuti a volta. Su questo argomento potete riascoltare l'ultima puntata dell'Ora di Buco, che trovate sul sito www.ondarossa.info, dove si parla appunto di questo e se ne parla con studenti di altri licei che sono stati occupati e che hanno subito appunto forme di repressione sempre più forti. C'erano qua con noi studenti del liceo Tasso e del liceo Enzo Rossi.
Someone be strong and somewhere some dumb rock star truly loves you.
Yeah.
la cronaca di Roma, del Messaggero oggi gongola, sguazza, tutta cronaca, cose che a loro piacciono molto: un quarto arresto per il 14enne ucciso, la banda dei Rolex, due colpi in una sera, Maxi Rissa a strada al Pigneto, accoltellato un 15enne, è grave, questo è grave, e poi anche carcere con la PlayStation nella sua cella, blitz nel carcere, si parla del carcere di Velletri, ovviamente non si parla del problema dei suicidi, non si parla del problema della dramma dei suicidi, non si parla del fatto che insomma non dico che bisognerebbe rimettere in discussione una società che ha bisogno del carcere, perché certo questo non lo farà il Messaggero, ma insomma almeno dire che il carcere, anche così come lo vogliono loro, in Italia non c'è come dicono di volerlo loro, ma c'è un luogo di segregazione spesso umiliante. No, si parla del fatto a pagina intera che sono stati sequestrati smartphone e decoder che permettono di guardare pay TV e giocare alla PlayStation.
Inside you, me, everybody, someday.
La cronaca di Roma del Corriere: Atere, scontro sulle case, dopo la crisi sul teatro di Roma un'altra battaglia, Zevi sarebbe il caos, Rocca ci convochi, la regione vuole assegnare gli alloggi popolari anche quelli di pregio, il no del comune. Insomma, l'argomento è sicuramente importante, ma noi con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, perché tra poco appunto sentiremo Eric Gobetti per capire meglio la questione del Museo delle Foibe, di cui si occupa oggi anche il Manifesto, con un articolo proprio di Gobetti. Arriva il Museo della Propaganda.
Just like you did before the accident, when you're staring into space, it's hard to believe you don't remember it. Woke up in the ambulance, you pieced it all together on the drive.